Buonasera a tutti, bentornati molti di voi e benvenuti coloro che per la prima volta prendono parte a queste serate di una chiesa più voci. Stasera abbiamo nuovamente la fortuna di avere Don Gigi Verdi, che è arrivato da Romena nel tardo pomeriggio insieme a Filippo e Sandro, e poi ci sono tutti i volontari che hanno organizzato la cena, hanno predisposto la chiesa. Ci disponiamo così ad ascoltare, a guardare, a ammirare e a interiorizzare quello che Don Gigi questa sera ci propone. Torniamo umani, abbiamo veramente bisogno. Umanizzare la nostra vita, i nostri rapporti, il nostro vivere quotidiano. Buona meditazione, buona preghiera a tutti. Grazie Gigi.
Grazie a voi.
Io mi sono messo a rileggere Nietzsche, visto che la Chiesa parlava male di Nietzsche, ho detto, se la Chiesa parla male di qualcosa, qualcosa di buono si trova. Andiamo a vedere che dice davvero. E lui morì nel 900, sapete, prima di morire, scrive una pagina geniale sulle conseguenze del nichilismo. Dice, dove si andrà a finire? Geniale. Quattro conseguenze che ho visto che da quando è arrivata la modernità, anno per anno, si sono avverate tutte. Fino ad oggi. Primo, la stanchezza. Guardiamoci tra di noi, io non vedo persone più cattive di 20 anni fa, vedo persone stanche, stressate, sfinite, pigiate. Questo ci ha prodotto la modernità, siamo tutti stanchi da morire e uno si chiede ma perché siamo stanchi? Uno potrebbe dire perché si è camminato troppo. No ragazzi, siamo stanchi perché si è smesso di camminare, non perché si è camminato troppo. Avete notato che quando avete una meta bella davanti la fatica non la senti e quando invece sei tutti i giorni a girare a vuoto che sei sfinito da morire? Siamo tutti stanchi e piano piano negli anni soli. La seconda cosa che dice Nietzsche è la solitudine. L'80% dei giovani ha paura della solitudine, per questo riempie il vuoto con la noia di continuo, questa solitudine che è infilata dentro ognuno di noi. La terza cosa geniale di Nietzsche: faremo fatica a trovare un luogo dove mi sento a casa. Mio babbo diceva: cosa vuoi? C'hai 4 mura, un pezzo di pane, 2 soldi. I nostri vecchi pensavano che basta 4 mura, un pezzo di pane e siamo a casa. No. Sentirmi a casa vuol dire un luogo dove uno mi guarda davvero, dove uno mi ascolta e mi ascolta davvero. Se sbaglio mi perdona davvero e non me la fa pagare quel muso 2 mesi. Un posto dove possa avere una faccia sola. Dove si trova oggi un posto così? Si fa tutti fatica a dire mi sento a casa. Avete notato che se uno semplicemente ti guarda ti senti vivo e se non ti guarda mai nessuno ti senti morto? Se uno solo ti ascolta ti senti unico, se non ti ascolta nessuno ti senti un numero. Se uno ti bacia ti senti bello, se no ti senti brutto. Ragazzi, non sa bisogno della luna, basterebbe un posto in cui mi rilasso, in cui mi sento a casa. Io quando sono arrivato a Romena 27 anni fa, la prima cosa che ho fatto, ho scritto un cartellino davanti alla pieve: la fraternità che sogno è un luogo dove si possa riposare Dio e l'uomo. Io non sopportavo questi santuari in cui si va a chiedere a Dio miracoli. Non sopportavo questi luoghi in cui Dio dall'alto ti giudica. Ho detto, ma ci sarà un posto normale in cui semplicemente io appoggio la testa sulle spalle di Dio, vi appoggio la testa su di me e ci si riposa? L'ultima cosa che però dice Nietzsche, e si sta avverando negli ultimi anni, saremo avvelenati dal veleno dell'antico serpente. Ragazzi, non siamo più cattivi, siamo tutti più avvelenati, tutti più egoisti, tutti più prepotenti, tutti più egocentrici, tutti più fascisti, tutti. Vi ricordate lo slogan fascista qual era? Me ne frego. E io lo sentivo negli ultimi anni, nelle case, nelle famiglie, chi se ne frega, me ne frego. È diventato un veleno che ha preso tutti. È un veleno che abbiamo ingoiato e abbiamo respirato veleno invece che polvere di stelle, come dice la Bibbia. Ragazzi, basta poco per tornare a zero. Uno pensava le guerre non ci saranno più, non torna più il peggio del peggio. Ragazzi, basta poco. Vi ricordate quando ci hanno messo a far trionfare il vitello d'oro? Un attimo. È bastato che Mosè dicesse, ragazzi, fermi. Vo su sul monte a prendere le tavole della legge, torno subito. Bastato pochissimo, è tornato giù, erano tutti prostrati davanti a quel vitello d'oro. O quando Gesù dice, ragazzi, 3 giorni, 3 giorni, poi risorgo, calmi. Erano già scappati via tutti. Ragazzi, basta poco per tornare a zero. E io sento questo veleno da tutte le parti, lo sento dentro di me. Io non dico sono bravo, buono, e nemmeno la nostra fraternità è buona. Siamo tutti avvelenati ormai. Lo vedo dentro Romena, lo vedo dentro di me, lo vedo intorno a me. Vedete, tutte le comunità crollano per 3 motivi. Primo, perché il fondatore fa il ganzo e pensa ad essere Dio e fa crollare ogni cosa. O perché vuoi tenere le persone a te, non le vuoi liberare, le vuoi ingabbiare, invece di tenere liberi. Oppure una realtà cresce come la nostra e ci vuole più soldi, più potere, più organizzazione e crolla tutto. La mia sfida prima di morire è questa. Io voglio seguire le parole di Gesù che dice: te sei qui per amare, non per essere amato. Ormai tutti i libri, la televisione, tutti questi incontri. Ragazzi, basta poco per fare il ganzo e pensare ad essere Dio, capite? Io devo ricordarmi che non capisco nulla, che sono bocciato a scuola un anno, che mio babbo faceva il contadino, me lo devo ricordare, perché se io non rimango terra, crolla tutto. E io voglio che quella piena romanica del 1000, nonostante che sta diventando 3-4 mila metri di roba, rimanga una pieve e non diventi una pazzia. Le pievi erano un punto di sosta per il cammino, si accoglie tutti, erano bellezza, sicura la bellezza, erano il luogo di andanti dei contadini. Voglio mantenere la naturalezza dei contadini, perché se diventa una pazzia ci vuole abate, si chiude le porte, bisogna organizzarci. Vedete il veleno, ragazzi, basta poco per distruggere ogni cosa. E allora io credo che il nichilismo è stato il purgatorio della fede, ma può essere anche finalmente l'occasione per dire di nuovo Dio e per dire di nuovo uomo.
E mi diceva: senti, porta l'acqua agli uomini. E mi faceva andare in campo dove c'era il mio nonno, qualche parente, c'era il mio babbo piccolino, c'erano gli altri contadini intorno. Gli uomini, erano tutti uomini.
anche se uno credeva in Dio o non ci credeva, anche se era da un'altra parte, erano tutti uomini. Cosa ci rende non umani? Una filosofa ebrea, Anna Arendt, diceva come è stato possibile che i nazisti hanno ammazzato milioni di persone senza nessuna compassione. Perché uno se lo chiede, no? Com'è possibile? E lei gli ha dato una risposta bellissima. Pensavano di non uccidere esseri umani. È l'unica possibilità. Pensavano che non fossero esseri umani, che erano diversi, che erano nemici, che erano un numero. E basta poco per sentire la non umanità. Basta guardare le persone alla televisione, vederle da lontano, invece che guardarle in faccia a 2 metri. Basta poco. E allora forse per tornare un po' umani bisognerebbe ritrovare un po' di compassione. Compassione non vuol dire poverino, compatire. Vuol dire patire con lui, sentire con lui. Vedete nel Vangelo Gesù fa gesti molto umani, vi ricordate? Piange. Tocca lavare ad un bambino morto, lava i piedi agli amici, e noi, le poche volte che si ama, facciamo gesti molto divini. Io ho visto una mamma con questo bambino di 10 anni che stava morendo di leucemia, l'ho vista nei gesti, in quelle lacrime, quelle lacrime che scendevano, e lei beveva le lacrime perché non scendessero ancora più giù. Vedete, questo non è più umano, è divino. E allora noi ci si abbraccia, perché Dio fa gesti molto umani. Noi possiamo fare dei gesti molto divini. E come si può fare se non avvicinarci? Avete visto, è morto da poco tempo Ermanno Olmi. Ermanno Olmi diceva, non si può amare un bosco se lo vedi solo come una fabbrica d'ossigeno. Se vuoi amare qualcosa, se vuoi conoscere la foresta, inginocchiati e guardala da vicino. Se volete capire le persone, la vita, quella vera, ti devi inginocchiare e guardarla da vicino. O l'unico modo che potrebbe essere per ricominciare a essere umani è se qualcuno smette di seguire questa massa di pecore, di slogan, e comincia a fare qualcosa di nuovo. Per fortuna ci sono a giro persone che, visto che la terra è tutta inquinata, si salvano un quadratino di terra e cominciano a fare un po' di biologico. Secondo me una nuova alleanza ci vuole, una nuova alleanza con la natura, una nuova alleanza con i tuoi fratelli, una nuova alleanza con i nemici. Vedete, i nemici non sono una necessità, sono una scelta. Te li scegli che siano nemici. Non è necessario. E allora, è vero che veniamo tutti da Caino, ma è anche vero chi ci impedisce di tornare a Abele. Chi ce lo impedisce? figure che mi piacciono, chiaramente, di persone che non si sono lasciate omologare, ma hanno pensato che si può cantare in un altro modo, che si può anche, rischiando la vita, di dare un'altra piega a questa vita. E ho messo di sottofondo la canzone di Vasco Rossi, Il mondo che vorrei, perché è una frase da Etiopi, Il mondo che vorrei. La canzone è anche bellina, ma la frase è proprio da idioti, perché il mondo che vorrei non vuol dire nulla. Io lo cambierei dicendo il mondo che voglio, o ancora meglio il mondo che faccio, perché è inutile dico il mondo che vorrei. Perché il mondo che vorrei è questo, ragazzi, e se un c'è è perché un tu lo vuoi diverso, è questo. E allora il problema serio per me oggi è il desiderio, il vorrei, questo è il problema, il desiderio. E il nostro desiderio oggi è senza energie, il nostro desiderio è una vaga aspirazione, ma non c'è la forza. Dici tanto non cambia nulla. E se dici tanto non cambia nulla, vuol dire che parti perdente, hai già perso. Io vi do il permesso, se il vostro uomo vi dice sono fatto così, appiccicatela al muro. Se la vostra donna vi dice sono fatto così, o tuo figlio ti dice sono fatto così, appiccicala al muro. Non glielo permettere, perché non è vero che è fatto così. Gli fa comodo rimanere così, gli fa comodo non cambia niente, ma non sei fatto così. Sei molto meglio, puoi diventare molto meglio di quello che ti fa comodo essere. Sul desiderio, vedete, il potere ha investito tutto, tutto. Ti lasciano sognare quanto ti pare, ma se un piccolo sogno comincia a diventare vita, allora ti mettono il bastone fra le ruote, perché gli fa paura se un piccolo sogno comincia a viverlo. Lo diceva Pasolini, l'astrazione è il male di quest'epoca. Astrazione. I tanti discorsi, vi ricordo, sono del demonio. I tanti discorsi sono dei farisei nel Vangelo. Nel Vangelo non c'è mai una pagina di teoria. Gesù si muove e poi parla, ma prima si muove. Vi ricordo che l'amore è fatto di gesti, non di chiacchiere. Di parole. Se oggi la vostra donna vi dice ti amo, non vi fidate più. Se il tuo uomo ti dice ti amo, non vi fidate più. Ormai le parole sono tutte delle fregature, ingannevoli. Vuoi sapere se ti ama davvero? Ci vogliono altre due cose: i gesti e la sincerità. Che te ne fai di uno che ti butterà ti amo e ti vuol solo possedere e non ti dà mai una carezza? O che trama bugie? L'amore è fatto di gesti e il desiderio si impegna con i gesti. Vedete, ormai oggi, ultimamente, c'è sempre di più queste crisi di panico. Un dovò chi viene, crisi di panico, crisi di panico. Ragazzi, non c'erano ammastate le crisi di panico, mai. Che roba è la crisi di panico? È che ti manca l'aria. Quindi vuol dire che la tua vita si è bloccata. Si è fermata. Vorrei ricordarvi che buona parte delle malattie mentali e fisiche avvengono se freni la vita. Se odi una persona per un anno, t'ammali. Se stai una famiglia ti manca l'aria, t'ammali. Se sta una storia d'amore che non si rinnova, ti ammali. E allora il desiderio apre le finestre, le porte. E così la noia che c'è dentro i ragazzi di oggi, cos'è la noia? È il tempo che si è chiuso, come se non vedi più futuro, e se non vedi più futuro entra dentro la noia. E allora il desiderio, per fortuna però, non lo puoi governare, è come quando ti innamori, pum, non lo calcoli. E allora vi possono addormentare il desiderio, ma tranquilli, il desiderio prima o poi torna a scoppiare. Perché il desiderio è la miccia verde della vita,
e allora arriveranno persone che di nuovo si rimetteranno insieme e creeranno qualcosa. Arriveranno migranti con un desiderio dirompente e non le fermerà nessuno. Ragazzi, volete mettere muri? Fate che vi pare. Volete mettere muri, chiudere porte? Fate che vi pare. Fate bene, ma attenti, che se te metto un muro, forse gli altri non entrano, ma te non esci. Avete visto quanti se ne è ammazzati in casa negli ultimi anni? Si ammazzano tutti in casa. Tutti. Rabbia, violenza, egoismo. E allora scoppierà tutto, perché il desiderio è più potente. Scoppierà finalmente la crisi della scuola, perché non si può tenere dei ragazzi a 16 anni fermi 5 ore in un banco, vanno fuori e spaccano ogni cosa. Non è più possibile, non è più il tempo di prima, non è più possibile continuare a dare nozioni, ne sanno più di te. Manca il desiderio, ma soprattutto scoprire i talenti. La cosa più bella potrebbe fare la scuola è aiutare queste ragazze a scoprire i loro talenti. E non lo fa più nessuno. Ormai c'è uno scollegamento fra gli adulti e i ragazzi. I ragazzi da una parte, gli adulti dall'altra, e non ci sono adulti che rischiano con i ragazzi, che si sporcano le mani con loro, che abitano le loro domande. E il peggio, vedete, è trovarsi prigionieri di sogni degli altri. Io li sentivo questi fischi di genitori, questi babbi. Senti, io ho fatto il geometra, fallo anche te, almeno trovi lavoro, roba da idioti. E allora si trovavano questi ragazzi che magari trovavano un po' di lavoro, ma erano pieni di noia, di tristezza, di malinconia, perché ognuno è diverso. Magari quella persona è fatta per un'altra cosa, e forse la cosa migliore è aiutarli a scoprire i talenti. Con i ragazzi non conta quello che hai detto. Attenti, perché con questi figli non conta nulla quello che hai detto, non conterà nulla quello che hai fatto, ma conterà come li hai fatti sentire, come li hai fatti sentire, quello conterà.
Dove sei, Peppino? E non dovevi dirci una cosa tu?
Ma poi sei?
Vieni qua, dai.
Dunque Stelmo Colle, è questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove è poco il cor non si sfonda. E come il vento lo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce lo comparando. E mi son via l'eterno, e le molte stagioni, e la presente è viva, è suo milenio. Così, tra questa immensità, fannega il senso buono, e il naufragarne dolce in questo mare.
Davanti a questo zio mafioso, bellissimo, leggere l'infinito davanti allo zio mafioso. E avete sentito cosa dice l'infinito? Interminati spazi, sovrumani silenzi, profondissima quiete. Leopardi di fronte all'infinito si spaura, prova paura, come la proviamo tutti noi quando guardi il cielo o pensi a dopo la morte, l'infinito, ti fa paura. E cosa gli succede a Leopardi? Che ode il vento tra le foglie e gli sovviene l'eterno. Paragona, e per conoscere devi comparare, devi avere un esempio
per capire. Così in questa immensità, sentendo questo vento, mi è bello naufragare in questo mare. E allora l'infinito diventa esperienza. Come si fa a conoscere l'infinito e Dio? Devi sentirlo, devi provarlo. Perché c'è un contadino lì vicino alla Pieve, non crede in Dio, gliene frega nulla, 83 anni, e lui dice, oh, c'è nulla, via, basta con questo paradiso, non c'è nulla. Poi, tempo fa stava male, e fa, sì, non c'è nulla, però, come dopo l'inverno c'è la primavera, qualcosa ci sarà. Capito? Non fa tanta biologia. Gli sembra normale che, come dopo l'inverno c'è la primavera, non può finire così. E allora, se vuoi sentire l'infinito, devi avere un esempio come lui. L'esempio per lui è che dopo l'inverno c'è la primavera. Perché io non ci capisco nulla di Dio, fuori prete, ma per fortuna non ci capisco nulla di Dio. Non so che dire, so però una cosa, che quando questa chiesa mi piace perché è calda, quando sono davanti a un focolare sto bene, quando sto con una cena con gli amici sto bene, quando c'è una luce calda io sto bene. E allora se devo dire Dio, per me è una luce calda, non so dire di più. E un'altra immagine che ho è che Dio è un bacio. Lo diceva Mallarmé, questo scrittore, incontrare Dio non sarà come inginocchiarci davanti a un imperatore, ma sarà come il bacio vergine dell'universo. Vi ricordate il vostro primo bacio? Quando ti avvicinavi a lui o lei e ti chiudevi gli occhi e non ti sembrava di baciare lui o lei, ti sembrava di baciare montagne, l'oceano, il mare. Questo è Dio per me, è come una finestra che si spalanca, è come un orizzonte che si apre, non so dire niente di più. E allora noi sentiamo l'infinito dentro la vita e sentiamo che oltre l'infinito c'è la vita.
Fulmine, invincibili.
pensando a Gomela, dove abitiamo noi, gli alberi e la lodola. Ed è bella perché sono due immagini importanti, gli alberi, perché avete notato che un albero più cresce, più diventa umile, come se si appoggia, e i frutti diventano dolci. Volete una verifica sulle vostre storie d'amore? Se passano gli anni e l'amore fratello tua donna è più acido, più duro, più cattivo, più prepotente, non ha funzionato. Se invece passano gli anni, l'amore fra voi due è più umile e più dolce, allora ha funzionato la vita come l'amore. Passando gli anni deve diventare più umile e più dolce, non più prepotente. E allora io mi sono chiesto, qual è il cristianesimo che vorrei? Qual è il cristianesimo che vorrei? La prima cosa, vorrei un cristianesimo più responsabile. Responsabile vuol dire io devo rispondere. Noi ci siamo una struttura molto verticista, no? Il Papa, i cardinali, il vescovo, i preti, catechista. Troppa roba, troppa rigidità. Perché alla fine, se io ho gente sopra, non so più responsabile, capite? Ascolti che mi dicano, io non, come se non mi ascolto mai, che non, come se non mi metto mai faccia a faccia con Dio, e la colpa ce l'ha sempre un altro. Io volevo un cristianesimo più responsabile. Responsabile vuol dire rispondere. Madre Teresa un giorno, arriva un giornalista e gli fa: madre, di che c'è che non funziona in questo mondo? Lei si gira e gli fa: signore, di che non funziona sono io e lei. Capite? Non esiste la società. Io e te. Se una famiglia fa pietà, siamo noi tre o quattro in casa che non si funziona. Se una storia d'amore non va, siamo io e te. Posso continuare a associare il mondo io e te? La responsabilità. Vi ricordate Dio quando Adamo ed Eva scelgono la libertà? Gli dice: ragazzi, fate che vi pare, vai, andate. Però attenti, da ora in poi lavori, da ora in poi fatichi, da ora in poi ci sarà inimicizia fra te e la donna, inimicizia fra i fratelli, Caino e Abele. E non gli togli la responsabilità. Gli dice: andate, siete responsabili di tutto quello che vedete, di quello che c'è. Per cui la terra, vuoi sciuparla, vuoi inquinarla tutta, arrangiati. La cosa che mi fa ridere davvero ultimamente è che la gente ora sta dando colpa alla natura perché è cattiva. Cioè, roba da matti. Cioè, noi si è inquinato, si è sciupato ogni cosa. E se la natura mette un po' d'ordine e fa bene, fai che deve fare, ma non puoi dare la colpa alla natura perché diventa più violenta. E allora la responsabilità, io vorrei un cristianesimo più responsabile, che delega meno o dà le colpe fuori. L'altra cosa che vorrei è un cristianesimo che abbraccia la leggerezza con la disciplina. Ve lo dico attraverso queste immagini. Io quest'anno ho fatto 60 anni, mi sono regalato un giorno, l'ho visto, sono sempre al giro di corsa, Ho detto mi regalo questo giorno di 60 anni e sono andato al Museo degli Uffizi, che sapete dopo da manicomio, bello da morire. Infilo in questa sala, che è la sala del Botticelli, roba da matti, di una bellezza infinita, questa primavera fa da brividi, la Venere, e avete visto questa leggerezza, questa danza, questi volti belli, quei fiori, hanno riconosciuto 152 specie di fiori diversi in quel quadro, che dimmi che roba è, quelle trame dei vestiti. Poi vado nella sala dopo, la seconda sala dei Botticelli, un troiaio da morire, e che erano fra l'altro l'ultimo quadro che avete visto, questi volti smunti, tristi, proprio c'era un canino tutto bastonato, triste, ho detto ma che è successo? Come mai questa bellezza e poi gli ultimi quadri prima di morire sono tutti tristi? È successo che lui prima seguiva Lorenzo il Magnifico, quindi gioia, festa, poi conosce il Savonarola, lui abbocca il Savonarola, quindi moralismo, e gli ultimi quadri prima di morire è tutta quella roba lì, brutta da morire. E allora mi sono chiesto, ma è possibile che non si riesca a essere normali? Possibile non essere normali, o troppo leggeri, o disciplina, regole? A me mi garberebbe abbracciare la leggerezza con la disciplina. E non è facile. Vedete, c'è una frase che ho messo a Romena, di Suor Maddalena di Gesù, delle piccole sorelle di Gesù, che dice bisogna essere forti per permettersi di essere infinitamente dolci ed essere saggi per permettersi di essere folli. Io ragazzi vorrei essere tutta questa roba qui. Vorrei essere forte e infinitamente dolce, saggio e pazzo. Il problema è quando vince una, no? Se fai il pazzo senza saggezza, o il folle senza, appunto, senza saggezza, o il forte senza dolcezza, passi da bischero. Ed è difficile, ragazzi, abbracciare la disciplina con la leggerezza. Molto difficile. Io ho messo in un'icona il nome di Gesù, che in ebraico è Yeshua. La prima lettera è una J, che è una C all'inverso, come una mano aperta. La seconda lettera è una W, una Shin, che vuol dire fuoco. Nel nome di Gesù c'è chi era lui, uno con le mani aperte e il fuoco dentro. Provateci voi. Chi alimenta troppo il fuoco chiude le mani e diventa integralista. Quelli che si svelano fuori perdono l'interiorità. Io vorrei un cristianesimo un po' più normale, in cui si può abbracciare la disciplina con la leggerezza, senza separarla, ma l'altra cosa che vorrei è un cristianesimo semplice e naturale. Lo diceva Papa Giovanni, ciò che è semplice è naturale, ciò che è naturale racchiude il divino geniale. Ragazzi, più una cosa è semplice, più è naturale, e più c'è Dio. Più una cosa è pesante, e meno Dio c'è. Io ho paura che a queste messe che si fa, l'avete visto, noiose, lunghe, non finisca mai, con quei discorsi a bischino, io penso che Dio va via, non ci sta quella messa, non ci sta, va via prima della gente, perché è una legge tutta la roba, questa pesantezza, perché non è naturale, non è semplice. E allora io vi dico due brani per farvi capire lo stile di Gesù. Il primo è la Samaritana. Vi ricordate? Gesù è in Giudea, va in Samaria, cammina, arriva al pozzo di Giacobbe a mezzogiorno, lui con questa donna, tutti scandalizzati, lui se ne frega, rimane lì e gli fa: donna, mi dà un bicchiere d'acqua. Capito? Non gli dice sono il Signore, il Maestro, il Profeta. Mi dai un bicchiere d'acqua, ho sete. Io ho bisogno di te, ma sentite com'è naturale. Io ho sete. La seconda cosa, se Gesù fosse qui stasera, ci guarda tutti negli occhi e ci stroncano in mezzo, perché la forza di Gesù erano gli occhi. Ti guardava e ti denudava. leggeva tutta la tua vita, non c'era bisogno della confessione, ti guardava e vedeva tutto. E gli fa: donna, mi va a chiamare il tuo marito? E lei, poverina: ma io ce l'ho il marito, vi ho depischerate, ci ha avuto 5 mariti, quello che c'è ora non è nemmeno il tuo uomo. Ma se voi capite Gesù, non fa per dirgli brutta peccatrice, no, è come se gli dicesse: donna, mi fai capire una cosa, ma perché hai avuto 6 storie d'amore e ancora non tu ci hai capito nulla nell'amore? Mi dici da dove ti nasce quest'ansia di amore che non ti riempie il cuore? Ragazzi, a Gesù gliene frega nulla se ha fatto 2 peccati o 10, capite? Gli interessa perché lo fai. Da dove ti nasce questo sbagliare continuo? Quest'ansia di amore, da dove ti nasce? Ma l'ultima domanda geniale, arriva questa donna, prende confidenza, dice: senti, io so che voi della Giudea pregate su un monte, si chiama Gerusalemme, noi della Samaria su un altro, si chiama Garizim, ma su quale benedetto monte si deve pregare a questo Dio? Domanda intelligente. Voi sapete che ogni religione ha una montagna sacra. E Gesù sembra dire: ma chi se ne frega, può essere lì, può essere di là, non è importante quale religione. Chiunque, dirà Gesù, chiunque vuol dire chiunque, si avvicina a Dio in spirito e verità, lo trova, se no non lo trova. Le 2 condizioni per trovare Dio: essere persone che non sono piene di sé e lasciano un vuoto, e sono sincere. Io conosco tanti di chiesa pieni di ego da morire, bugiardi da morire. Voi pensate che troveranno Dio e non lo trovano, non lo trovano. Dio lo troverà qualunque essere umano che è capace di accogliere lo Spirito. Vi ricordate nel Vangelo come quello che sta nell'ultimo posto in fondo e dice: non sono degno, quello che è sincero, dice: ho sbagliato tutto di me, quello troverà Dio. L'ultimo brano che mi garba è Zaccheo. Zaccheo, esattore delle tasse, ladro, conosciuto da tutto il paesino, passa dal bischero, vi ricordate, desidera vedere Gesù, ma è basso, bruttino, piccino, gli altri sono tutti alti, e invece di lamentarsi, sono brutto, vede un albero, va sull'albero. Vi ricordo che quell'albero era un sicomoro, che in ebraico vuol dire l'albero della pazzia. Lui, esattore delle tasse, conosciuto da tutti, passa da stupido come un bambino, sale su un albero e ridono tutti. Gesù passa e gli fa: Zaccheo, stasera vengo a cena da te. Se noi della Chiesa, che si è scomunicato migliaia di persone, se avesse fatto come Gesù, invece di condannarli, stasera vengo a cena da te. Se il vescovo di Firenze, invece di condannare Don Milani, gli avesse detto: stasera vengo a cena da te, fammi conoscere questi ragazzi, parliamo, sarebbe stata un'altra storia. E l'ultima cosa di un cristianesimo che vorrei un cristianesimo più femminile, più materno. È troppo maschile il cristianesimo, la Chiesa è troppo maschile. Vorrei un cristianesimo più femminile. A me mi garba da morire Gesù e la Madonna, perché sono tutte e due una grande armonia fra dolcezza e forza. Vi ricordate la Madonna? È tenerissima, non invade il figliolo, sta da una parte, è delicatissima, ma è anche una tosta, vi ricordate? Una che va dalla sua cugina Elisabetta da sola, una che dice che Dio abbasserà i prepotenti, innalzerà gli umili, che quando questi sciagurati apostoli scappano tutti, li va a raccattare tutti e li porta nel cenacolo. È molto maschile e molto femminile, come Gesù. Gesù è molto maschile, prende una frusta e butta andare ai banchini del Tempio, dice le cose in faccia a tutti, in un modo chiaro, ma poi piange, lava i piedi, tocca la barba di un bambino morto. È femminile. A me mi piace armonizzare maschile e femminile dentro di me. Io vorrei un riequilibrio, almeno dentro di noi, fra il maschile e il femminile. Vedete, la parola più bella sulle labbra del genere umano è mamma, mamma. La prima parola che si dice appena si nasce è mamma. L'ultima parola prima di morire, in genere, è mamma. Le mamme sono pesanti, noiose, troppo amore, troppa roba. È vero che sono così le mamme, non c'è nulla da dire. Sono noiose, troppo amore. A volte ti soffocano per quei baci, per quell'amore. Ma diciamo la verità, i silenzi delle mamme, le preghiere nascoste delle mamme, gli sguardi d'amore verso i figli delle mamme ci hanno salvato la vita. A me i silenzi, le preghiere nascoste della mia mamma e gli sguardi d'amore quando non la vedevo mi hanno salvato la vita. Per questo vorrei questo cristianesimo più materno, più tenero. E allora concludo così. Mi sono chiesto, ma dove vanno a finire i cattivi? Tutti si dice che i cattivi vanno all'inferno, no? Troppo poco. Per me troppo poco l'inferno. Si sta troppo bene. Troppo comodo, calduccino. Gesù dice un'altra cosa, che i cattivi vanno nella Geenna. E la Geenna era a Gerusalemme, una buca dove ci buttavano il sudicio. I cattivi vanno nella spazzatura, vanno nella concimaia. Avete visto quando si fa una stupidaggine? Ci si fa schifo a noi stessi, avete visto? Ti senti proprio così? Io penso che vadano lì, ma penso anche un'altra cosa, che nessuno si perderà, perché l'ha detto Gesù, che nessuno si perderà, perché il concime è che serve? Serve a buttarlo sulla terra e far rinascere la vita. Nemmeno quello si perderà. Tutto rigenera. Io me l'ho messo in testa, io ho dovuto fare una fatica da morire per perdonare mio babbo, perché odiavo mio babbo, ve l'ho raccontato tante volte, ho cercato di perdonarlo, ma l'ultima cosa me l'ho messo in testa, prima che lui morisse, è di dargli l'ultimo bacio, quando lui avesse dato il suo ultimo bacio, il suo ultimo respiro. Io sono stato gli ultimi 15 giorni all'ospedale quando stava male, ho detto aspetto quell'attimo, devo dargli l'ultimo bacio quando dà l'ultimo respiro. Poi mi ha chiamato un bisbiro fuori a parlare, stava un pochino meglio, mi vado, vado giù e mio fratello mi chiama di corsa, corri, sta morendo, io appazzo su quelle scale, arrivo lì ed era morto. Io sono stato 5 anni in mal di stomaco per questo bacio che non ho dato ai miei babbo. Poi ho detto, ora basta, io non posso stare tutta la vita a pagarmela per questo bacio che mi avevano dato, e mi sono fatto un'idea di Dio. Io penso, ragazzi, che noi nella vita si è buttato via un sacco di roba, si è tradito le persone, si sono pestate, ci si è fatto tanto male, si è sciupato un sacco di vita. Mi va di pensare che mentre si cammina ogni tanto si butta via, e mi va di pensare che Dio è dietro di me con un cesto grande e raccoglie tutto quello che ho buttato via. E mi va di pensare che quando lo incontrerò mi farà vedere questo cesto e mi dirà: non ti preoccupare, gliel'ho dato io questo bacio al tuo babbo, ma non mi basterebbe se non me lo fa ridare a me quel bacio, non mi basterebbe nemmeno questo. Ma io penso che niente sarà perso. Come dice Gesù, niente sarà perso. Ultimamente mi sta arrivando lì da me queste donne che hanno abortito. Vengano lì perché all'inizio hanno meno consapevolezza, meno dolore, poi passano gli anni e questo dolore gonfia. E anche se non credano in Dio, guardate, non vale più nulla pensare che loro, non è che provano il dolore perché cominciano a credere in Dio, è dentro di loro, è dentro la vita, e questo dolore gli scoppia dentro e piangono. Sembra quasi che lo rivolessero questo bambino. E allora mi va di pensare che se lo vorranno davvero, Gesù, quel bambino, glielo rimetterà in braccio. Perché io non posso pensare che finisca male. Io addirittura penso che Dio, prima della fine, andrà da Satana, gli dà due schiaffi nel muso e gli dice la basta. Perché io non posso pensare a un Dio che è un nemico, capite? Non è più Dio. Non posso pensarci. E allora io credo che andrà a finire bene. Credo che l'inferno sarà come riguardare un film della nostra vita con una consapevolezza nuova, vedere tutto ciò che hai sciupato, ciò che hai distrutto, e piangere, piangere, perché a quel punto capisci. Ma non credo che durerà all'infinito, ma questo sarà il nostro dolore, quello interiore. E allora io in questo mondo a Bischero salverei due cose sole: i bambini e gli innamorati. Ragazzi, non c'è rimasto più nulla di buono se non i bambini e gli innamorati. Infatti Gesù, vi ricordate, dice: tornate bambini. Ragazzi, i bambini non sono più buoni di noi, va bene? Quest'idea a Bischero, i bambini sono buoni, un davvero nulla. Appena nascono sono già egoisti, prepotenti, gelosi, subito non sono più buoni. Cos'hanno i bambini invece? Primo, che sono sensibili. Avete visto che se un bambino ha fame piange, se ha un dolore grida, se nessuno lo guarda pigliano un oggetto e lo spaccano in terra per farsi vedere? Hanno la pelle fresca, sensibili. E noi abbiamo perso la sensibilità. Sono creativi. Io non sopporto questi bischeri di genitori che riempiono questi figlioli tutti i giorni di attività, mezz'ora per mezz'ora, tutto pieno, roba da idioti. Guarda, la cosa più bella per un figlio è il vuoto. E non dovete aver paura del vuoto, perché quando un bambino non sai che fare, piglia un sasso, un legno, un pezzo di terra, gioca con le nuvole, è creativo, e noi non lo siamo più. E soprattutto un bambino è leggero e noi siamo pesanti. Sarebbe bello tornare bambini e tornare innamorati. Avete visto che quando uno è innamorato, tutta la testa, il corpo e l'anima è lì, su quella ragazza, su quel ragazzo. Sarebbe bello tornare sensibili, creativi, leggeri e soprattutto innamorati. E allora facciamo un gesto, perché nella Bibbia si dice che il profumo dei bambini è il profumo dei campi, è il profumo della terra. E allora abbiamo portato questo olio di nardo, che è l'olio con cui la Maddalena unge Gesù 6 giorni prima che muoia, l'ultimo gesto di tenerezza. E allora vorremmo finire con questo gesto di tenerezza. Perché vi dicevo che la modernità, da quando è arrivata, le prime 3 cose che ha ammazzato sono la bellezza, la tenerezza e la gioia. E arrivata la modernità hanno cominciato a costruire delle cose brutte da morire. Hanno ammazzato la tenerezza, tutto violento, aggressivo, veloce, e hanno sostituito la parola gioia con la parola felicità. Ci hanno fregato la vita. E allora ripartiamo dalla tenerezza, che è la finezza dell'amore. Allora ci saranno 3 ragazzi che vi doneranno una carezza con questo profumo di nardo. Per cui uno qui, uno lì e uno lì.
Prima di compiere questo gesto, così poi questa conclusione, ringrazio Gigi per quanto ci ha trasmesso, comunicato. Lo condividiamo certamente, perché ognuno di noi si porta a casa un pensiero, un'immagine, una frase di una canzone, lo potete rivedere nel sito www.unachiesapiuvoci tra qualche giorno, quindi vale la pena di risentirlo, di rivederlo per poterlo assaporare meglio. Vi ricordo anche che i prossimi incontri qui in una chiesa più voci sono nel volantino in fondo, lì potete prenderlo, no? Così avete anche un po' di descrizione. Il 16 novembre, proiezione di questo documentario, L'uomo degli alberi, che vale la pena di vedere perché è la storia vera di un signore di Burkina Faso, di 50 anni, che nell'arco della sua vita ha piantato 1 milione di alberi. E questo uomo era senza arti inferiori, ha mantenuto la famiglia, ha mantenuto un sacco di gente. Poi giovedì 29 novembre ritorna tra noi Antonietta Potente, la teologa, insieme a Don Paolo Squizzato, e riprenderà un po' il filone di Romena, il filone per la riflessione di questa sera. Il titolo che abbiamo dato alla serata è Come abitare la vita e renderla più leggera. Ecco, mi pare che quanto abbiamo sentito stasera, almeno per chi è della comunità o chi segue la vita della comunità, ha avuto modo di risentire alcune espressioni che ho usato scrivendo quella lettera ai parrocchiani e mettendo giù il calendario delle attività della comunità, sia di Ronco che di Quaregna, perché in questo anno vorremmo veramente fermarci, fare una sosta, quasi un anno sabbatico, meno cose, più riflessioni, più spiritualità in senso laico, e anche queste serate ci aiutano, ecco, a realizzare questo progetto, questo programma, no? Sarà un'utopia, però le utopie, no, diventano anche realtà se ci si crede. E allora, come facciamo sempre, al termine di queste serate, per collegare un pochino anche le tematiche o richiamare persone che sono venute a darci così un po' di ossigeno con la loro testimonianza, con le loro riflessioni, con la loro spiritualità, anche questa sera, visto che anche hai ricordato Olmi, ti voglio donare, no, immagino che tu non ce l'hai, non so se ce l'hai, non ha importanza, questo documentario di Olmi su il cardinale Martini. Vedete, sono uno di voi, con la intervista di Marco D'Argiovino a Olmi. Quindi, non ce l'hai. Sono contento, sì, lo vedi, e poi c'è appunto, io ho detto, con l'intervista dove raccontano un pochino come hanno realizzato questo lavoro, 4 anni di ricerca, di incontri con persone, con parenti, eccetera. Grazie. E allora concludiamo appunto con questo gesto, io vi auguro poi un buon rientro a casa. Una buona notte, alla prossima, grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie anche a voi.